Attraverso una ricca selezione di opere delle civiche collezioni, la mostra accompagna il visitatore in un viaggio ideale dall'Africa al vicino Oriente, fino al lontanissimo Giappone, dal mitico peregrinare di Ulisse, ai popoli in cammino dell'antichità, ai raffinati turisti ottocenteschi in cerca di atmosfere esotiche con cui nutrire fantasie e racconti. La mostra esplora le mille sfaccettature del viaggio, a piedi, a dorso di mulo, cavallo o cammello, in portantina o via mare, in solitudine o in carovana, il cammino era lungo, faticoso, spesso pericoloso. Lontano dalla velocità della vita contemporanea, il viaggio richiedeva tempi lunghi e spirito di adattamento, oltre alla disponibilità d'animo di entrare in contatto con civiltà a volte sconosciute, spesso distanti nello spazio geografico e nel modo di affrontare la vita. Il viaggio ha sempre generato memorie e ricordi. Racconti e resoconti spesso erano accompagnati da splendide illustrazioni, in un mondo non ancora dominato dalla fotografia. I viaggiatori europei rimanevano affascinati dalle architetture orientali, dalle atmosfere del mondo arabo, dai costumi e dalle usanze dei popoli dell'estremo oriente. Troviamo in mostra opere di vario genere, dalle stampe alle sculture, dalle ceramiche ai cimeli provenienti dall'Africa, testimoni della stagione delle grandi esplorazioni. I pezzi documentano anche il passaggio da una visione fantasiosa e mitica dell'esotico a una resa rigorosa e precisa, frutto delle campagne archeologiche di riscoperta scientifica, ad esempio, dell'antico Egitto. La mostra è in realtà anche un viaggio dentro le collezioni stesse dei musei civici, che riflettono nella loro costituzione punti di vista e attitudini da collocare in prospettiva storica. I musei, al plurale, nascono infatti nel 1935 come insieme di raccolte diverse, dalla pinacoteca con i beni di carattere artistico, al museo storico con i reperti e i cimeli risorgimentali, al museo coloniale, che in quegli anni documenta le esplorazioni africane e i contatti con le popolazioni indigene. Il percorso espositivo inizia dai viaggiatori del mondo antico, dalle peregrinazioni di Ulisse, che nell'incisione in mostra vediamo alle prese con le sirene, al viaggio come radicale cambiamento di vita di un'intera nazione, come avviene nel caso dei grandi spostamenti del popolo di Israele, dalla schiavitù in Egitto al raggiungimento della terra promessa. L'attraversamento del Giordano, raffigurato qui da un'opera di Gustave Doré, segna simbolicamente il passaggio da uno stile di vita nomade a uno sedentario. Giosuè conduce il suo popolo, guidato dall'Arca dell'Alleanza, verso la terra promessa a ovest del fiume. A volte il viaggio non è una scelta, ma una necessità imposta dalle circostanze, esperienza spesso drammatica nell'antichità come nel mondo contemporaneo. Ne è simbolo la fuga della Sacra Famiglia verso l'Egitto, suggerita a Giuseppe dall'angelo apparsogli in sogno. Il tema è stato molto praticato dagli artisti che definiscono nel tempo iconografie ben codificate. La Sacra Famiglia si mette in cammino con Maria e il bambino spesso a dorso di mulo, mentre Giuseppe segue a piedi. Il viaggio è accompagnato da figure di angeli e dalla palma che, secondo i Vangeli apocrifi, avrebbe offerto ristoro ai viandanti con la propria ombra e i propri frutti. Sono esposti in mostra due interpretazioni di questo soggetto databili tra il XVII e il XVIII secolo. Nell'incisione, tratta da un'idea del fiorentino Giovanni Battista Galestruzzi, spicca il dettaglio dell'angelo che aiuta una Madonna un po' impacciata a scendere dalla cavalcatura, mentre Giuseppe tiene in braccio il bambino. Nell'immaginario collettivo europeo, Marco Polo rappresenta il viaggio avventuroso verso l'ignoto. Nato nel 1254 a Venezia, accompagna il padre e lo zio nella spedizione presso il Gran Khan Kubilai, intrapresa per incarico del Papa. Attraverso l'Asia e le vastissime steppe mongoliche, dopo 3 anni e mezzo dalla partenza, giunge ai confini del Katai, Cina, e infine a Pechino. Tornato in patria dopo 25 anni e imprigionato a Genova, Marco narra la relazione dei suoi viaggi a Rustichello, che la trascrive dando vita al Milione. I suoi racconti, a lungo ritenuti frutto della fantasia, furono rivalutati solo nel XIX secolo sulla base dei resoconti dei viaggiatori al seguito delle spedizioni della Compagnia delle Indie, stimolando la produzione di immaginari ritratti del veneziano come quello riprodotto nella stampa di Gaetano Bonatti. Altri grandi viaggiatori furono i missionari, rappresentati in mostra dall'incisione tratta dalla morte di San Francesco Saverio, dipinta da Giovanni Battista Gaulli. La Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola nel 1534, fece del viaggio e della missione uno dei capisaldi della propria spiritualità, sullo sfondo di un mondo lacerato da guerre e contrasti religiosi. Seguace di Ignazio fin dai primi anni di vita della Compagnia, lo spagnolo Francesco Saverio nel 1540 partì dal Portogallo diretto in India. Qui si dedicò alla cura dei poveri, dei malati, dei carcerati nelle colonie portoghesi, ma, instancabile nella sua opera, riprese il viaggio verso la Cina. La raggiunse, ma nel 1552, a soli 46 anni di età, morì, solo e malato, su una spiaggia dell'isola di San Chan. Lo scenario dei viaggi cambia radicalmente nella seconda metà dell'Ottocento, quando si apre la stagione delle spedizioni di esplorazione laica in Africa, in Asia e in Sud America, legate a interessi politici, commerciali o naturalistici. Si tratta spesso di avventure epiche, che hanno visto protagonisti alcuni personaggi intimamente legati al territorio di Monza e Brianza, da Manfredo Camperio a Gaetano Sculati al Capitano Casati, uomini pronti ad affrontare l'ignoto, figli di una temperie culturale e sociale in pieno fermento, che vede l'Italia unita affacciarsi sul mondo in nome della conoscenza e dell'affermazione commerciale su nuovi mercati. Questi esploratori moderni, pronti a sfidare pericoli e malattie tra deserti e foreste inaccessibili, diventano eroi contemporanei, che sopravvivono a situazioni spaventose e vengono celebrati dalle comunità di appartenenza. Il museo conserva testimonianze di tre protagonisti di questa stagione straordinaria. Il primo è Manfredo Camperio, fotografato da Gerardo Bianchi, fratello di Mosè. Esponente di una ricca famiglia milanese con casa di villeggiatura a Villa Santa e appassionato viaggiatore, Manfredo è presente all'inaugurazione del canale di Suez nel 1869 e il Mal d'Africa lo coglie, facendolo diventare parte attiva del diffuso clima di interesse commerciale nei confronti del continente e fondatore della rivista geografica, L'Esploratore. Il biassonese Gaetano Osculati viaggiò invece spinto da una curiosità più di stampo geografico e naturalistico. Esplora dapprima il vicino Oriente e l'India, per poi raggiungere il Sud America e compiere imprese ardite, come la traversata del continente da Buenos Aires a Valparaíso e, sulle orme di Francisco de Orellana, seguire il corso del Rio delle Amazzoni dal Perù alla foce. Il tenore delle sue esplorazioni fu improntato alla ricerca naturalistica più che alla valutazione commerciale. Dai suoi viaggi riportò infatti centinaia di campioni che arricchirono le collezioni di alcuni importanti musei. Nella seconda metà del XIX secolo l'Italia avvia, con il supporto delle società geografiche che nascono in quegli anni, diverse campagne di esplorazione e tentativi di insediamento commerciale in alcune località strategiche del continente nero, inserendosi a fatica tra le superpotenze già ampiamente attestate in Africa e i malumori dei governi locali. Sono spedizioni pericolose, data l'instabilità politica e militare dell'area, in cui si distingue Gaetano Casati. Dopo una fortunata carriera militare, Gaetano incontra Manfredo Camperio che nel 1879 lo invia in Sudan per accompagnare Romolo Gessi, geografo ed esploratore. Per i successivi 10 anni, il Casati affronta difficoltà di ogni tipo esplorando la fascia centro-orientale del continente, muovendosi in un territorio ostile in cui viaggiano e vivono, negli stessi anni, personaggi come il medico Vita Bassano o il medico esploratore russo-tedesco Wilhelm Junker, di cui vediamo in mostra i ritratti fotografici. Nel 1890, dopo aver affrontato 1000 traversie, Gaetano Casati rientra in Italia, insieme ad alcuni africani che scelgono di seguirlo, tra cui la piccola Amina Mabu che verrà adottata dall'esploratore. L'accoglienza è trionfale, le istituzioni si attivano per rendergli dovuti omaggi e decine di società, circoli e associazioni gli conferiscono diplomi e medaglie. Dopo il suo ritorno, l'eroe Casati si ritira nella quiete delle sue proprietà in Brianza, dove si dedica alla ricostruzione dei suoi viaggi, pubblicando il volume in 2 tomi intitolato 10 anni in Equatoria e Ritorno con Emin Pascià. Nel 1938, in occasione del centenario della nascita dell'esploratore, vengono organizzati eventi celebrativi e mostre, dedicando alla circostanza un intero numero della rivista di Monza, sullo sfondo di una situazione politica delicata. Le celebrazioni portano anche alla donazione di pezzi storici destinati ai musei civici da parte dei cittadini, come il nucleo di cimeli africani donati da Giuseppe Bovati e altri benefattori. Tra questi spiccano le preghiere abissine in caratteri amarici rinvenute nei pressi della città di Adigrat, nel nord dell'Etiopia, importante nodo commerciale e storico, che documentano le antichissime vicende del paese africano e il suo rapporto con il cristianesimo. Nel 1939 arriva ai musei civici anche l'importante donazione di Amina Mabukasati, figlia adottiva dell'esploratore, che lascia decine di diplomi, fotografie e ricordi appartenuti al Casati. Viaggia in Etiopia negli anni 30 anche il pittore monzese Fausto Cattaneo con un incarico di disegnatore e topografo militare. Precisione, nitidezza, senso geometrico dello spazio e dei luoghi, uniti a una sensibilità cromatica innata, danno vita a paesaggi ampi sullo sfondo della catena del Geralta, dipinto esposto sulla parete antistante l'ingresso della mostra. Sul finire dell'Ottocento sono le grandi esposizioni a portare in Europa suggestioni africane, come nel caso dell'esposizione egiziana tenutasi nel 1891 a Milano, al Castello Sforzesco, durante la quale furono allestiti quadri viventi con beduini e animali africani. Si ispirò a questi lo scultore Ernesto Bazzaro per la sua opera intitolata In carovana. Lasciata l'Africa, la mostra esplora il tema delle scenografie teatrali di gusto esotico, molto diffuse in Europa sin dalla fine del Settecento, con la conoscenza delle vedute riportate dai viaggiatori e con l'avvio delle prime campagne di scavi archeologici. Gli autori di libretti d'opera si ispirano a fatti storici o favole orientali, e di conseguenza gli scenografi si esercitano sulla realizzazione di scene e fondali a tema, spaziando dai temi egiziani per il flauto magico di Mozart, alle visioni evocative di monumenti dell'India e della Cina, rappresentate sulla base di racconti e stereotipi comuni. I progetti per le scenografie più belle vengono raccolti e pubblicati in volumi illustrati, molto diffusi in ambito bolognese, come documentano le stampe esposte, opera di Alessandro Basoli e del fratello Francesco. A Milano lavora invece un altro bolognese, Domenico Corsini. A lui dobbiamo i primi veri e propri bozzetti di gusto neoegizio per il teatro alla Scala, risalenti ai primi anni del XIX secolo. La sua città egizia condensa già tutti gli elementi immaginati come tipici, piloni, obelischi, templi, statue colossali e piramidi. La Scala è anche il luogo della consacrazione di Alessandro San Quirico, che si afferma nella Milano napoleonica per le sue architetture effimere in occasione di eventi e che dominerà letteralmente il teatro alla Scala, contribuendo con le sue scenografie al successo delle opere dei grandi compositori italiani. L'Egitto esercita da sempre un fascino particolare sugli europei. Ne sono testimonianza le collezioni in cui confluiscono opere provenienti dal paese nordafricano, riprodotte in cataloghi a stampa. La conoscenza della civiltà dei faraoni è ancora in divenire, come dimostra ad esempio l'incisione raffigurante la dea Sekhmet identificata come Osiride, e conservata nelle collezioni pontificie. Il XIX secolo è invece ormai proiettato verso un nuovo concetto di scoperta. Il viaggio avventuroso e solitario diventa campagna di indagine archeologica, con fondamenta scientifiche. A porre le basi di questo approccio più moderno all'archeologia egiziana fu Napoleone, che nel 1798 sbarcò nel paese, accompagnato, oltre che da migliaia di soldati, da numerosi scienziati di varie discipline e artisti chiamati a documentare i monumenti locali. Si apre quindi in questi anni la stagione dell'esplorazione archeologica dell'Egitto, in cui gioca un ruolo importante il padovano Giovanni Battista Belsoni, pioniere dell'egittologia e scopritore di templi e tombe, sino all'eccezionale apertura della piramide di Chefren, fino ad allora considerata un blocco massiccio. Uno dei siti più affascinanti per gli egittologi del XIX secolo fu senz'altro il complesso di Edfu, posto lungo il corso del Nilo e con un gigantesco tempio dedicato al dio Horus. L'esplorazione del sito diede vita a numerose riproduzioni dei suoi monumenti, a partire dall'imponente acquaforte di André Duterte, fino alle pubblicazioni didascaliche rivolte a pubblici sempre più ampi. In questi anni, ormai, la fotografia muoveva i suoi primi passi e si poneva come concorrente ambiziosa nella riproduzione dettagliata di luoghi e monumenti, spingendo gli artisti e gli illustratori a una precisione e a una nitidezza di segno sempre più accurati. Tra gli elementi esotici che più affascinano gli europei del passato figurano senz'altro gli animali, che difficilmente potevano essere ammirati dal vero, se non in rare occasioni circoscritte alle corti. Nel XVI secolo sono i monumenti romani che riemergono a suggerire immagini di belve provenienti da paesi lontani, come nelle tavole cinquecentesche attribuite a Giovanni Battista Franco e tratte dallo Speculum Romane Magnificentiae. Gli animali riprodotti in queste tavole assumono qui forme stravaganti, fisionomie quasi umane, frutto di una commistione tra immaginazione, descrizioni letterarie e dato reale. A un secolo di distanza, ben diversa è la resa degli animali selvatici nelle bellissime Piccole acqueforti di Stefano della Bella, uno dei più interessanti incisori italiani del Seicento. La sua passione per la natura può essere letta come un riflesso della nuova visione seicentesca del mondo, più attenta al dato scientifico e alla resa realistica della realtà. L'esplorazione del continente africano tra fine Ottocento e primi del Novecento porta anche a incontrare raffigurazioni della fauna locale vista con gli occhi dei nativi, come i due elefanti disegnati con un linguaggio ingenuo ma emozionante. Nel XIX secolo il viaggio, sulla scorta del Grand Tour settecentesco, si apre a un concetto di piacere antesignano del nostro ideale contemporaneo. Si viaggia per diletto, non più solo per necessità commerciali, militari o religiose. Nascono da questi viaggi gli album pittoreschi, racconti di viaggio accompagnati da splendide illustrazioni a stampa, economicamente più abbordabili e capaci di rendere con dovizia di particolari luoghi, monumenti, atmosfere e scene di vita quotidiana colte dal viaggiatore. Gli album pittoreschi nascono in buona misura dai viaggi degli inglesi come Thomas Allom e si affermano ampiamente sul mercato europeo. Le tappe riflettono gli spostamenti dei viaggiatori con una predilezione per l'affascinante Istanbul e i suoi monumenti, le sue moschee, i suoi mercati, rappresentati in incisioni minuziose, capaci di rendere, con sottili giochi di luce, ampie vedute urbane o le atmosfere e le penombre degli interni. Le vedute sono sempre animate da figurine in abiti orientali. Particolarmente eleganti sono le scene rese sull'acqua, dove si muovono velieri e imbarcazioni e un'umanità varia e indaffarata, mentre l'incisore può giocare con gli effetti di luce e i riflessi sulla superficie liquida del mare. Gli hammam con le loro atmosfere soffuse, ma soprattutto il fascino misterioso del mondo femminile attraggono i viaggiatori. È un universo fatto di abiti sontuosi, tappeti, specchi, gioielli e sguardi furtivi che da sempre ha incuriosito gli europei, al pari delle danze orientali con la loro carica di sensualità e bellezza. La seconda metà dell'Ottocento segna una stagione nuova nella produzione artistica europea. Il fascino esercitato dall'Oriente sull'immaginario collettivo europeo, che si declina nelle arti con il termine di orientalismo, diventa una moda, grazie anche allo sviluppo dei mezzi di trasporto che consentono di raggiungere mete un tempo lontane con maggiore facilità. Oriente e Occidente dialogano attraverso esperienze diverse. La fotografia si afferma in maniera sempre più definitiva e i pittori viaggiano, riportando schizzi e disegni che poi rielaborano in patria in opere compiute, con uno stile più evocativo e meno descrittivo, come nei dipinti di Pompeo Mariani. Si diffondono anche pubblicazioni di grande successo editoriale, in cui le illustrazioni si concentrano su luoghi, costumi e abitudini della cultura araba in Egitto, comprese le esperienze dei turisti occidentali, a testimonianza di un turismo sempre meno elitario. Il percorso della mostra muove poi verso l'estremo Oriente e l'Asia, da sempre per i popoli occidentali un continente mitico, favoloso, impersonato nel XVIII secolo da oggetti che evocano lusso e raffinatezza, oltre ad abitudini guerriere, turbanti, gemme. Scimitarre e scrigni preziosi diventano simbolo di un intero continente nelle immagini allegoriche che circolano in Europa. Anche se i viaggi settecenteschi, come quello intrapreso da Andrew Swinton e documentato da resoconti e illustrazioni, sfatano in parte i miti che avvolgono le popolazioni asiatiche, presentandole con un'attenzione a usi e costumi più antropologica, nel Settecento rococò europeo permane una visione edulcorata dell'Oriente. Con personaggi in abiti cinesi che popolano eleganti scene di genere entro cornici evolute, evocando situazioni di pura fantasia, più decorative che reali, come vediamo. Nelle incisioni del tedesco Johann Esaias Nilsson. Più puntuali sono le raffigurazioni enciclopediche e didascaliche delle culture straniere, documentate in mostra dal foglio di Giovanni Battista Lago e dalla serie di Raphael Jacquemin, che con pochi tratti essenziali, quasi manga, rende immagini di grande impatto a documentazione di un paese, il Giappone, che solo in quegli anni si andava aprendo al confronto con l'Occidente. Una sezione della mostra è dedicata alle preziose porcellane che abbellivano la dimora monzese di Eva Galbesi Segre e del marito Samuele, sull'onda della moda delle chinoiserie che sin dal XVIII secolo arricchivano i salottini delle regge, anche i collezionisti borghesi acquistano pezzi decorativi. Inizialmente gli oggetti sono di manifattura italiana, come nel caso della piccola teiera realizzata in Veneto in stile orientale. In seguito, l'apertura dei confini e dei traffici commerciali tra Cina, Giappone ed Europa fa confluire in Occidente quantità significative di manufatti originali, destinati alle collezioni private. Nel corso del XIX secolo, infatti, la storia introduce nuove prospettive, aprendo i paesi dell'estremo Oriente al commercio con l'Occidente e all'ingresso di visitatori e artisti stranieri. Sono ancora loro a documentare usi, come la lavorazione del tè, e tradizioni secolari anche cruente, mentre l'inglese Albert Henry Payne, assai apprezzato nel panorama artistico dell'Inghilterra vittoriana, diffonde scene di genere di ispirazione orientale che colpiscono per la minuzia dei dettagli, con le figure in posa abbigliate in costumi tradizionali. Ambientate in giardini rigogliosi o in raffinati interni arredati e ricchi di cineserie secondo la moda imperante.